Allora, la rassegna stampa la iniziamo con il Corriere della Sera. Pressing dell'FBI su Biden, la casa del presidente perquisita per 13 ore. Trovate nuove carte segrete. Gli avvocati, controlli concordati con gli agenti, un rischio per la candidatura nel 2024. A centropagina si parla ancora di America, California, strage in una discoteca. Un agente sul luogo della strage in California, le forze speciali che accerchiano il van del sospettato. Queste le due foto enormi che il Corriere della Sera mette in centropagina. Insomma, diciamola continua. Ovviamente se fai girare le armi è ovvio che poi ci sono le carneficine. Insomma, la gente si ammazza tra di loro, anzi c'è qualcuno che possiede le armi e ammazza chi non le possiede. Questo succede negli Stati Uniti d'America, come succede anche in Italia. Meloni, missione per il gas e su Nordio piena fiducia. La premier in Algeria, Tajani in Egitto. Si parla di energia, un piano Mattei per l'energia. La premier Giorgia Meloni in missione in Algeria lancia il progetto di un'Italia come hub europeo del gas. Se ne è già discusso anche con il presidente Sergio Mattarella nel corso dell'ultimo Consiglio Supremo di Difesa. L'obiettivo è di arrivare entro 2 anni al totale sganciamento dal gas russo, per poi crescere come hub di distribuzione di energia dal Nord Africa all'Unione Europea. Visita al Cairo dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni sui casi Regeni e Zaghi. Ah vabbè, la sa, chiesti e ottenuti. Tajani sta una botte di ferro proprio. Ha dichiarato dopo l'incontro con il presidente egiziano Al-Sisi. E a questo riguardo, nelle prossime settimane ci sarà un appuntamento a Piombino proprio contro il rigassificatore, e poi vi daremo lettura insomma di questo appuntamento, proprio perché poi la questione del gas è legata molto alla questione del rigassificatore, in questo caso di Piombino. Primo sì dalla Germania ai carri armati per Kiev, quindi la Germania ha ceduto alle pressioni di Zelensky e di tutta l'Europa sulla cedere i carri armati. La Polonia potrà inviare i Leopard. Primo sì della Germania all'invio dei carri armati all'Ucraina. I Leopard in mano alla Polonia potranno andare a Kiev. Scholz da Macron: noi siamo uniti. E ancora l'intervista al ministro Urso, l'intervista a Paola Di Caro, cura di Paola Di Caro. Che è industria in ripresa, l'Unione Europea aiuti gli investimenti. La l'editoriale del Corriere della Sera è neoprotezionismi, è il titolo, il ritorno dannoso dei muri di Danilo Taino, che ci andiamo a leggere. L'Occidente ha imboccato una strada che ha ottime possibilità di finire in un vicolo cieco. Improvvisamente, convinti che la globalizzazione dell'economia sia finita, mentre non lo è, sta solo cambiando sentieri. Stati Uniti e Unione Europea si stanno chiudendo a fortezza nei rispettivi confini, con la possibilità che si scontrino tra loro e con la certezza di mettersi contro il resto del mondo. Non tanto la Russia e la Cina, che per cercare conflitti non hanno bisogno di stimoli occidentali, ma con paesi che stanno emergendo in modo potente dal ridisegno delle rotte dell'economia dopo il Covid-19 e dopo l'invasione dell'Ucraina. Perché chiudersi all'India, alla Malesia, a Taiwan, alle Filippine, alla Thailandia, al Sudafrica, al Messico, da Washington a Bruxelles, da Berlino a Parigi, passando per Roma, il concetto che sta mettendo radici è politica industriale e il ritorno di un'idea di economia che non era mai scomparsa, ma che per 3-4 decenni, appunto quelli della globalizzazione, è andata via via sbiadendo. Fondamentalmente i governi americano ed europei intendono riproporre un intervento massiccio degli stati nella gestione dell'economia attraverso pacchetti di sussidi con i quali indicano quali settori e quali business devono essere privilegiati e in generale con politiche che puntano a dare una direzione alle scelte delle imprese imprese e spesso ai cittadini. Peccato che queste politiche alla fine, questi investimenti siano quasi tutti in armamenti e in devastazione. In fondo pagina l'ultima notizia di prima pagina: 10 persone uccise al Capodanno cinese, strage al Capodanno cinese in California. Che avevamo già letto, un uomo asiatico ha ucciso 10 persone con un fucile d'assalto. Appunto, se le armi circolano, questo accade. Il Corriere della Sera quest'oggi ha, come tutti i lunedì, anche il Corriere Economia. L'Italia digitale, pensi in grande, locale e piccolo, non è bello. I rischi del regionalismo, la concorrenza al big dei tech, lo scrive Ferruccio De Bortoli. Il più grande interrogativo politico dell'anno ruota intorno alle due riforme istituzionali contenute nel programma del governo Meloni. Da una parte il presidenzialismo, caro alla destra storicamente centralista, e dall'altro l'autonomia differenziata, battaglia identitaria sulla quale si gioca il futuro della Lega, non solo la leadership di Matteo Salvini. Nonostante il cronoprogramma deciso all'ultimo vertice tra i leader, resta una faglia profonda che divide comunque la maggioranza di governo. Al di là del numero delle competenze concorrenti eventualmente trasferite alle regioni in base agli articoli 116 e 117 della Costituzione, non si può pensare che l'autonomia differenziata non abbia conseguenze di carattere economico sulla competitività dell'intero sistema. Si pensi solo al rischio di avere tante Enel regionali, oppure amministrazioni che intrattengono politiche commerciali autonome verso i partner esteri. Il Paese ha bisogno, specie nei settori avanzati, di soggetti più forti, gruppi industriali e fornitori di servizi, almeno a livello nazionale, in grado di competere in prospettiva sui mercati internazionali. Questo è il Corriere della Sera, con l'articolo di apertura, l'unico sul Corriere Economia, di Ferruccio De Bortoli. E poi la foto ritrae Laura Ponti, consigliere delegato di Ponti: la tecnologia aiuta la crescita, lo Stato non si tiri indietro. Quindi tutto un inserto, poi casomai qualcosa all'interno andremo anche a capire sulla questione un po' contro l'autonomia differenziata in chiave tecnologica. E ancora altro che Bitcoin: l'euro digitale sta arrivando, la guida all'uso. E poi infine borse in ripresa, si parla di investimenti, c'è da fidarsi, le scelte vincenti dei migliori gestori. Qui chi ha investito ha perso, insomma, migliaia e migliaia di euro in questi anni, e quindi il Corriere cerca di dare un po' di fiducia, a scapito sempre di qualcun altro che sicuramente se ne è accaparrato. Passiamo alla Stampa. Meloni, fiducia in Nordio, continua la discussione e la messa in discussione del ministro del Guardasigilli, ma il governo resta diviso. I benzinai confermano lo sciopero, quindi prossimi giorni, mi sembra proprio domani e dopodomani, compresi i self-service. Intervenga la Premier, noi non trattiamo più le intercettazioni, mai più bavagli all'informazione. A scrivere è Zagrebelsky. Il ministro Nordio ha con fragore lanciato nel dibattito politico il tema di una riduzione delle intercettazioni disposte dai giudici. Tra le tante dichiarazioni e talora approssimate battute, gli attacchi del ministro sembrano concentrarsi sulla lotta agli abusi, ci dice Zagrebelsky. Continua a pagina 27 l'articolo, il commento, diciamo, che più che l'articolo. Quindi si chiede Zagrebelsky, ma quali abusi? Gli abusi nell'applicare la legge disponendo le intercettazioni o gli abusi che derivano dalla violazione della legge, come sarebbero certe pubblicazioni delle conversazioni intercettate? O il ministro, come pare da alcune delle sue esternazioni, intende riferirsi ad abusi che deriverebbero proprio dalle leggi, che dovrebbero quindi essere riformate, restringendo il campo di possibile uso delle intercettazioni? A tal proposito occorrerebbe chiarezza in sede governativa e parlamentare. Allora, leggerei solo la fine. Dietro il rifiuto delle intercettazioni disposte dal giudice delle indagini penali e la denuncia di abusi nella pubblicazione del loro risultato, c'è anche l'insofferenza per la pubblicazione di circostanze che si vorrebbero segrete e che invece divengono note. A questo orientamento occorre resistere, con la precisazione però che l'interesse per il dibattito pubblico non coincide con ciò che vuole solo soddisfare la curiosità del pubblico. Sui limiti del primo rispetto alla seconda dovrebbero con rigore vigilare gli organi della professione giornalistica, perché tanto per più difendibile è la libertà di informare, quanto più attento è il rispetto dei suoi limiti e delle sue finalità, ci dice Zagrebelsky sui commenti della stampa. Ancora dalla stampa, commenti alla politica. PD, la partita a 4 è il valzer dei conformisti. E ancora da Bonaccini a Cuperlo, le mie pagelle ai candidati le fa Massimiliano Panarari. E poi Marco Follini, Giacinta insegna ai politici, lasciate spazio al futuro. Per quanto riguarda tutto il congresso, la diatriba del PD, che io trovo ancora dopo tanti tanti anni altamente noioso e privo di un radicale dibattito sostanziale, diciamo, ma sempre le stesse lotticine per la leadership, insomma, accavararsi un partito che è sempre più in declino, le sorvolerei. Si parla sulla stampa, c'è tutto sono due pagine, a pagina 10 e 11, tutte sull'ergastolo ostativo. Due pagine enormi, l'articolo è di Francesco Grignetti, che ci andremo a leggere penso anche tutte e due le pagine fra poco. Vita dei dannati, Delfine Penamai, così è il titolo, ergastolo ostativo, in carcere si muore non solo per suicidio ma anche di vecchiaia. 111 ergastolani sono morti in carcere tra il 2001 e il 2020 e il trend è in crescita, e il trend è in crescita perché i penitenziari si stanno riempiendo sempre più di ergastolani sottoposti al 41 bis. Questo ci dice la stampa, che finalmente, insomma, qua si riesce a tirar fuori qualche articolo decente e che ci andremo a leggere a breve, visto insomma anche la settimana di mobilitazione forte che deve essere partecipata. Alfredo Cospito e sciopero della fame proprio per questo è riuscito a sollevare un dibattito, non so, che in questo paese ha sotterrato decine e decine di persone carcerati e carcerate, e che continua a farlo perché insomma in 41 bis ci stanno ancora centinaia di persone. La settimana insomma è allarmante, pericolosa, 96 giorni del sciopero della fame a partire da oggi, quindi una settimana che ci obbliga a una presa anche non soltanto di dibattito, non soltanto di discussione, ma anche politica e di lotta e fisica. Quindi nella partecipazione a Piazza Corale davanti al Ministro della Giustizia oggi c'è una battitura come quella che avviene nelle carceri, per far sentire insomma proprio al Ministro, cioè che deve per di più dare delle risposte anche al caso di Alfredo, ma un po' a tutto il dibattito su cui non ha minimamente mai preso parola, al ministro Nordio, su quello che sta accadendo in questo paese rispetto all'obbrobrio del carcere ostativo e anche al 41 bis, all'ergastolo in generale, ma in questo caso oggi ci andremo a leggere la questione dell'ergastolo ostativo. E ancora si parla della guerra in Ucraina, ovviamente Crosetto che sta tutto lanciatissimo sull'invio delle armi, l'annuncio di Crosetto, l'Italia manda i missili. Crosetto proprio sono anni che insomma si è preparato a questo arrivo a ministro, insomma, per poter non soltanto insomma, sviluppare un po' di più l'economia delle sue fabbriche, delle sue varie industrie, ma anche insomma per dar sfogo a questa alleanza sempre più stretta atlantista che è altamente guerra fondaia. La diffusione delle armi ovviamente, come abbiamo visto, uccide anche civilmente, succede negli Stati Uniti quotidianamente. È interessantissimo, recentemente era uscito tutto uno studio insomma con dei dati di quante persone si uccidessero negli Stati Uniti a livello civile per la circolarità delle armi, la circolazione delle armi. Sono dei numeri aberranti, e Crosetto e delle varie politiche insomma guerra fondaia e militariste che l'Italia, non soltanto Crosetto ma da diversi decenni, ha deciso di sviluppare la propria economia, e fa sì che poi le armi circolano anche civilmente nel paese, e vediamo insomma quanti omicidi ci sono sempre di più, soprattutto nei confronti delle donne, perché poi chi possiede le armi spesso sono uomini che uccidono le donne. L'annuncio di Crosetto, l'Italia manda i missili, Germania sotto assedio sull'invio del Leopard 2, quindi nell'ultimo mese la battaglia per la città di Bakhmut, controllata ancora dall'esercito ucraino, è diventata cruciale nel conflitto che dura ormai da quasi un anno. Sul fronte europeo Berlino è sotto assedio per il suo rifiuto di inviare i tank Leopard, a pagina 2 e 3. Allora, mentre il Corriere della Sera ci dava per certo l'invio, la decisione della Germania di mandare il Leopard, invece la stampa ci dà per certo l'invio dei missili e poi anche alla pagina 13 da Berlino primo sì sui tank, quindi hanno evidentemente poi cambiato. Lucio Caracciolo anche fa un'analisi sempre sulla questione degli esteri: la guerra in Ucraina avrà una soluzione militare o non ne avrà? Immaginare una soluzione diplomatica è buono e giusto, lavorarci in segreto come stanno tentando da mesi emissari russi e americani più qualche mediatore sparso è necessario per mantenere oggi i contatti e preparare una tregua domani, forse anche una miracolosa pace dopodomani, ma il negoziato serio sarà frutto della vittoria di una parte o dall'altra, o dell'esaurimento materiale e spirituale di entrambe. Il conflitto è ormai esistenziale per i russi come per gli ucraini. Chi perde non perde una guerra, ma la patria, come minimo, ne riduce formato, benessere, prestigio e a dimensioni inconcepibili prima del 24 febbraio scorso. Dunque inaccettabile dai rispettivi popoli e regimi. Quanto ai decisori di ultima istanza, Putin e Zelensky, un passo indietro e sono finiti. Questo è il commento di Lucio Caracciolo. Al centro pagina Piero Fassino racconta l'avvocato, io e l'avvocato è di Luca Ubaldeschi, 2003-2023, Renzo Piano, ricorda Gianni Agnelli, appunto l'articolo su Renzo Piano e l'avvocato, e poi Fassino che è sempre alle pagine 24 e 25, Torino, la Fiat, il Novecento, la scomparsa dell'avvocato Agnelli è coincisa con un mutamento storico dell'identità di Torino, ci dice Piero Fassino nella prima pagina della stampa. Ancora la Juve resiste, pari con l'Atalanta dopo il caso plusvalenze, un arbitraggio surreale, scopriremo vivendo come che peso avrà questo pari sulla classifica, su quella del momento assai limitato. Ancora c'è un'altra inchiesta sulle pagine della stampa sulla crisi della sanità, al 97% degli anziani non più garantite le cure domiciliari, la popolazione italiana invecchia sempre di più facendo aumentare le persone non autosufficienti che sono già 2,9 milioni destinate quasi a raddoppiare nel 2030, ma per il 97% di loro l'assistenza domiciliare integrata resta un miraggio. E poi Tajani va dal Sisi, su Regeni solo parole, e Kamala Kamala e le altre in marcia per l'aborto, la Women's March, il collettivo antiabortista più grande ramificato d'America, sempre qui tanta paura, ha portato nel freddo di una Madison innevata con il termometro sceso al numero 7 le ragioni della battaglia. Questo perché c'è stata la marcia, quella brutta degli antiabortisti in America, che fanno veramente paura. A fondo pagina, cara Viola, se non si eccede un po' di vino può farci bene. Qui c'è tutta la discussione, polemica sulle dichiarazioni della virologa Viola sul vino cancerogeno, e gli risponde l'articolo di Giorgio Calabrese. Cara professoressa Viola, scrivo da medico nutrizionista clinico a proposito dell'articolo a sua firma apparso ieri sulla Stampa, dove attesta indiscutibilmente che il vino accorcia la vita. Tale affermazione trae spunto da una ristretta quantità di papers in review. Continua a pagina 23. E, insomma, l'articolo è un po' lungo, comunque ci dice Giorgio Calabrese: 236.000 sono le pubblicazioni scientifiche che sottolineano gli aspetti positivi del vino. Solo dal 12 al 15% la percentuale di alcol in una bottiglia ed è associata a vitamine, minerali e antiossidanti. E in più il vino contiene appunto l'85-87% di acqua e soltanto il 12-15% di materia alcolica associata a vitamine, minerali e antiossidanti. Chi scrive più di 40 anni fa ha definito il vino un alimento liquido al pari del latte e dell'olio, e come lei ben sa, anche questi due alimenti liquidi sono a loro volta sotto attacco mediatico, e non mi stupirei alla lettura del suo pensiero che lei faccia parte di coloro che affermano che il buon latte provochi l'insorgenza del cancro. Io penso che sia necessario soprattutto un'azione di educare alimentare, e non solo fra di educazione alimentare, su questo io concordo tantissimo, e non solo fra i giovani, che sono i maggiori consumatori di birra, energy drink e shortini. Esiste in Parlamento un progetto di legge che mi vede firmatario, inteso a educare i consumatori al moderato introito di alimenti. Moderato introito di alimenti, quindi mangiare meno solidi e liquidi, spiegando che l'introduzione del minimo bicchiere di vino al dì deve avvenire da 18 anni in su, quando il fegato è in grado di metabolizzare anche la minima quota di alcol, sempre durante i pasti e mai a digiuno, e men che meno come dissetante. I dati qui riportati e le vicende storicamente accertate vogliono essere al contempo un invito a rivedere le posizioni rigide, come quelle da lei esposte, quasi da persona astemia, che risultano parziali, ma anche di confrontare le diverse posizioni. Occorre invece una visione più ampia e scientificamente condivisa. Auguro a tutti e anche a lei di seguire il mio motto, coniato decenni fa: si beve l'acqua e si gusta il vino. Prosit. Questo l'articolo di Giorgio Calabrese, argomento che immagino insomma comunque interessi tante persone che ascoltano la radio. Comunque mi sembra l'educazione alimentare e anche la diminuzione di quello che mangiamo e beviamo mi sembra un suggerimento interessante. Ancora Paolo Di Paolo: da padre Georg a Harry, se nei libri vince il trauma, e si parla della chiesa. Lo stupro di Milano nelle chat di Lucarelli e compagni, violenza e frasi disumane, è stato bellissimo, dovremmo rifarlo. Con queste parole la ragazza americana che accusa Mattia Lucarelli e Federico Apolloni di stupro ricorda di essere stata salutata il 27 marzo scorso. Quindi messa così sembra quasi che fosse lei a scriverlo, invece erano i ragazzi che gli scrivevano. E la frase pronunciata dal calciatore 23enne dopo il presunto stupro di una studente americana nel video, l'incitamento tra amici: se entri in casa è la fine, lei: ho detto più volte di no. E poi insomma andremo anche un po' a leggere questo, quello che succede. Dibattito sul MeToo, interviene la scarafia, ricorda il potere che molesta è solo abuso. Come mai in questi anni le più propense a denunciare le molestie sessuali sono state proprio le attrici? Se lo chiede Lucetta Scarafia analizzando i dati dell'associazione Amleta. L'articolo è di Mirella Serri e questa è la prima pagina della Stampa. Prima di andare a vedere anche altre prime pagine, passiamo al Messaggero. Meloni blinda Nordio, avanti sulla giustizia. Palazzo Chigi, c'è piena fiducia nel ministro, scende in campo Giorgia Meloni per blindare il ministro della giustizia Carlo Nordio, piena fiducia in lui. Il premier si incontrerà in settimana con il guardasigilli per definire l'agenda delle iniziative necessarie a migliorare la giustizia italiana. Questo ci dice il Messaggero in prima pagina. E ancora la rotta del governo, le due riforme che possono cambiare il paese. E non so se in politica esista un quadro astrale. E poi continua a pagina 21, ma l'andiamo a leggere dopo. Lettera riservata alla commissione, rischio di squilibri tra paesi, case green, arriva l'alto là della BCE, la direttiva dell'Unione Europea va riscritta. Alto là della BCE sulle case green, che so le case green, quella direttiva della UE va riscritta, ci saranno anche le preoccupazioni per l'allocazione dei capitali e i rischi di squilibrio tra i paesi sollevati da Lagarde a pesare il 9 febbraio sul primo voto dell'Europarlamento sulla direttiva europea sulle case green, contrario il centrodestra tedesco. Al centro pagina, gas dall'Algeria, ecco il piano, missione del premier, forniture fino a 70 miliardi di metri cubi per diventare hub europeo dell'energia. L'intervista a Tajani, ministro degli esteri, il rigassificatore di Piombino dovrà entrare in funzione in primavera. E poi questo ce l'andremo a leggere. E c'è un caso di cronaca a Roma, appena nato soffoca nel letto della madre, il papà accusa i medici. Roma, colpo di sonno fatale durante l'allattamento, costretta a tenere il bambino vicino, era stremata, si addormenta mentre sta allattando il figlioletto appena nato e finisce per soffocarlo. 3 giorni di gioia immensa, poi il dramma che cancella via in un attimo tutti i sogni di una giovane coppia. È successo a Roma, al reparto di ginecologia dell'ospedale Pertini, e il papà era stremata da 17 ore di travaglio e aveva chiesto aiuto. Il Pertini, cioè veramente un ospedale. Al centro pagina, Dybala espira e la Roma vola. Questo per quanto riguarda lo sport. Alessandro Campi interviene sulla questione giustizia e sulla questione dell'arresto di Messina Denaro. La cultura del sospetto che favorisce i delinquenti, ce lo andiamo a leggere almeno l'inizio dell'editoriale in prima pagina del Messaggero di oggi. Se la mafia è l'antistato, lo Stato dovrebbe essere per logica e buonsenso l'antimafia, ma in Italia le cose non sono così semplici, come dimostrano le reazioni all'arresto di Matteo Messina Denaro. Molto pubblica soddisfazione, certo, ma soprattutto dubbi, sospetti e insinuazioni velenose. Lo hanno preso solo perché è malato e sulla base di un patto scellerato con lo Stato? Come ha fatto a nascondersi per 30 anni se non perché protetto a più alti livelli? Sapendo dove erano i suoi rifugi, perché non lo si è acciuffato prima? Anche a lui, come a Riina, si è permesso di occultare o distruggere le carte più compromettenti? Lo hanno catturato con una colossale messa in scena gli stessi che ne hanno protetto la latitanza? Un tempo i buoni e i cattivi si riconoscevano facilmente, fatta salva la possibilità per ognuno di scegliere da che parte stare. Da noi sembra ormai prevalsa una visione della politica, della società, del potere e della giustizia, giocata piuttosto sulla labilità del confine tra bene e male, sulla strutturale reversibilità e ambiguità dei ruoli, sulla dialettica mai risolvibile tra le verità apparenti che si ha interesse a raccontare e i segreti reali che si ha interesse a non rivelare. Insomma, sulla teoria, teorema per essere populista e indimostrabile per via empirica del doppio Stato o dello Stato profondo. Questo, insomma, l'inizio dell'editoriale di Alessandro Campi, che poi continua alla pagina 21, anche qui tra i commenti, l'opinione e lettere. Vi leggerei soltanto l'ultimo capoverso: se è vero che la criminalità, quella vera, prospera maggiormente dove ci sono caos sociale, sfiducia generalizzata e istituzioni deboli, bisognerebbe allora chiedersi quanto pericoloso sia stato coltivare e continuare a propalare questa lettura di un potere pubblico come quello italiano, abituato a sua volta ad agire nell'illegalità, delegittimare rappresentanti e apparati dello Stato con l'arma del sospetto permanente, equivale a ricercare la verità o è un favore fatto ai suoi nemici? Si chiede Alessandro Campi sulla prima pagina del Messaggero. E ancora sul capodanno cinese in America, il killer si è sparato, strage a Los Angeles, asiatico ne uccide 10, madonna, questa poi definizione sempre, questo è nato e cresciuto da 300 generazioni negli Stati Uniti d'America. Los Angeles, killer fa strage in un locale dove si festeggia il capodanno cinese, 10 vittime. Il problema sono sempre le armi, appunto, che circolano. Questa è la prima pagina del Messaggero. Ci andiamo a leggere qualche altra prima pagina, in particolare la Repubblica: più aiuti dall'Unione Europea, a Berlino autorizzeremo la Polonia a dare i tank Leopard 2 all'Ucraina. Si parla di Agnelli anche sulla Repubblica, a 10 anni dalla scomparsa, l'articolo addirittura di Sergio Mattarella, e l'editoriale di Maurizio Molinari: Mario Monti così ha fatto crescere il nostro paese. Questo per quanto riguarda la Stampa. Sul Libero c'è una intervista a Ignazio La Russa: mi attacca chi non vuole la pace sociale. La Russa, cioè la pace sociale con La Russa, veramente. E poi c'è l'editoriale di Vittorio Feltri, dedicato a Bettino Craxi: così Craxi è diventato un mio amico. E Sallusti invece, perché, sempre dalla prima pagina di Libero: perché gli italiani sbarcano in Africa. Dal Giornale: intercettazioni, la Meloni brinda Nordio, rottamazione continua, ci dice il Giornale. Il PD si autodistrugge, adesso litiga anche su come chiamarsi. Dietro lo scontro i soliti D'Alema e Bersani. C'è lo sciopero dei benzinai. Urso, media, ma i gestori sono indignati, quindi hanno confermato lo sciopero. Il Fatto Quotidiano: stasera report, l'ex sindaco Vaccarino ne parlò nel 2012 in udienza. MMD, Tumbarello e il SISDE di Mori si sapeva da 11 anni, questo ci dice il Fatto Quotidiano. Che Agnelli, anch'esso a 20 anni dalla morte, come nacque il mito del signor Fiat. La Verità: la grande stretta sul fumo e l'alcol serve a dare la colpa a chi si ammala, l'ideologia della salute come costo. come costo. Schillaci rilancia la crociata anti-sigarette, più spese per curare che tasse incassate, mentre ex Virostar e prof strillano contro tabacco e aperitivi cancerogeni. Sono solo pretesti per poter smantellare la sanità, dice La Verità. E al centro pagina Biden vacilla, gli perquisiscono case e trovano altri documenti segreti. La Belpietro, il direttore, firma l'editoriale. Renzi sagita ma non dice cosa ha fatto con lo 007. E poi infine un articolo di Cacciari: Nordio ha ragione, il PD dovrebbe dargli una mano. L'articolo in realtà è di Federico Novella, che intervista Cacciari. Sul Tempo, giusto per sapere che dice, ecco l'Italia che resiste. Istituto Piepoli sui cittadini fiduciosi nel futuro nonostante guerra e Covid, beato Piepoli. Paese meno stremato di quanto ci si attendesse, rinviati solo i grandi acquisti, i consumatori dell'Udicon, tiriamo fuori il meglio quando siamo in difficoltà. Va bene. Quindi il 25 e il 26 gennaio è confermato lo sciopero dei benzinai, compresi i self-service. Al centro pagina Il Tempo parla di Osho, ma noi Osho non lo leggiamo, è veramente allucinante. Quindi andiamo avanti. Il PD alla ricerca di una bussola, ci dice Il Domani. Il PD è l'unica forza politica in cui si discute veramente. Piero Ignazzi firma, il politologo firma l'editoriale sul Domani, che appunto anche al centro pagina mette la foto dei prossimi candidati alla presidenza, Cooperlo, la Schlein, Bonaccini e mi ricordo come si chiama la quarta, e poi passiamo al, adesso fra poco poi andremo anche a vedere altri giornali. Comunque Il Mattino: più gas dall'Africa, il piano, la missione della Meloni in Algeria, trasformare Italia nell'hub energetico d'Europa, Tajani, Egitto strategico, i rigassificatori, rigassificatore di Piombino andrà in funzione in primavera. E questo, insomma, poi andremo a parlare del rigassificatore. Infine la speculazione buona, titola Il Foglio, e il bau bau della politica italiana, madonna com'è, veramente razzista sempre. Il Foglio: il fantasma accusato dei ricorsi del gas e dell'energia idrica e prima delle mascherine, la realtà è un elemento necessario per il funzionamento dei mercati ed è anche una forza positiva. Una spiegazione con l'aiuto di Einaudi e dei promessi sposi, ci dice Il Foglio, che anche firma il suo direttore l'articolo, l'editoriale: no, criticare i magistrati non è un reato, c'è un giudice a Roma, il problema è la gestione mediatico-giudiziaria delle intercettazioni. E poi Il Dubbio, che oggi non esce, ma esce il Dubbio del lunedì, che è un inserto. Questi avvocati che resistono ai talebani, il focus dell'OIAD sull'Afghanistan dopo il ritiro delle truppe americane. E, mi sembra, insomma, tutto, visto che altri giornali non sono usciti e che, perché oggi è lunedì, quindi farei qualche minuto di pausa e ci andiamo subito a leggere qualche articolo all'interno. Questa mattina, insomma, incredibilmente ce ne sono di interessanti. 87.9, ancora l'ascolto di Radio Onda Rossa. Come abbiamo detto sulla stampa, pagina 10 e 11, ci sono due pagine intere che la stampa dedica all'ergastolo ostativo, insomma comunque niente che da questi microfoni non abbiamo già ripetuto tante tante volte. Comunque nella pagina si parla su un totale di 1822 condannati all'ergastolo, ben 1280 sono, quindi il 70% sottoposti a regime ostativo, e solamente 542 sono ergastolani semplici. La maggior concentrazione di detenuti ai sensi dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario si registra nelle carceri della Lombardia, seguita dall'Abruzzo, dalla Sardegna, dal Piemonte e dall'Emilia Romagna, che assieme costituiscono circa il 63% della popolazione interessata. Tra il 2019 e il 2022 nelle nostre carceri si sono registrate 62 uscite con condizionale di detenuti, solamente 9 hanno riguardato gli ergastolani. Solo chi si pente può ottenere permessi e benefici. Giorgia Meloni col suo primo decreto ha inasprito i requisiti. Qualcosa sta cambiando, insomma vado un po' a leggere, che sono due pagine, insomma se interessano, e leggo un po' quella. Qualcosa sta cambiando, ci sono due sentenze della Corte Costituzionale nel 2019 e nel 2021 che hanno picconato il principio della mancata collaborazione come pilastro dell'ergastolo ostativo. Hanno detto i supremi giudici: non si può buttare la chiave perché un imputato rifiuta di collaborare con lo Stato, va valutato caso per caso se anche il peggior mafioso merita qualche beneficio. Caso per caso dunque, secondo la valutazione dei giudici di sorveglianza, i dati dicono che in questi 3 anni appena 24 ergastolani sono fuoriusciti dallo stativo con qualche piccolo permesso premio e nessuno ha avuto la libertà condizionale. Poi però è arrivato il governo Meloni e le maglie si sono di nuovo chiuse quasi completamente. Il suo primo provvedimento ha infatti stabilito che per avere un permesso premio deve essere il detenuto a dimostrare che se lo merita, e non basta la buona condotta in carcere, ma occorre che dimostri di avere interrotto i contatti con la vecchia cosca. Prova diabolica è stata definita. Curiosamente, ma non tanto, sul nuovo ergastolo ostativo, vanto della Premier, converge una larghissima parte del Parlamento, perché è ben difficile per la politica andare contro la pancia del Paese e spetterà una volta di più alla magistratura sciogliere il nodo. È dell'altro ieri un ricorso alla Cassazione affinché valuti se anche le nuove norme non siano in odore di incostituzionalità e così cominciare l'iter davanti alla Consulta. Il ricorso lo ha presentato l'avvocato Giovanna Beatrice Araniti, l'avvocata. Non sanno scrive Giovanna e Beatrice Araniti, sul caso di Salvatore Pezzino, detenuto nel carcere di Tempio Pausania, che da tempo chiede di poter accedere alla liberazione condizionale. Pezzino fu già al centro del procedimento della Corte Costituzionale nel 2021. Ad aver cambiato le cose un certo Marcello Viola, atipica figura del 'ndranghetista. È uno feroce mafioso coinvolto nella faida di Taurianova, ma appunto atipico. Per ricordare i fatti, nel 91 i sicari di 'Ndrine si ammazzarono per per giorni e la faida culminò con l'uccisione dei fratelli Grimaldi, che furono uccisi davanti all'ufficio postale. Uno fu mozzata la testa, lanciata in aria, presa a fucilate come fosse il piattello. Ora Marcello Viola, soprannominato il chirurgo perché in carcere si è laureato in biologia e poi in medicina, considerato il mandante del duplice omicidio del Grimaldi, è anche colui che ha aperto la strada con un ricorso vinto al Tribunale di Strasburgo chiedendo il rispetto dei principi fissati dalla Costituzione. Se la pena deve essere rieducativa, come si riconcilia con la morte obbligatoria in cella? La ferocia di queste storie deve far riflettere su chi sono gli ergastolani allo stativo, ma senza perciò oscurare i principi costituzionali. Ad esempio ci sono i brigatisti rossi che uccisero Marco Biagi e Massimo D'Antona, Marco Mezza Salma, Nadia Desdemona Leoce, Roberto Morandi. Ci sono sanguinari capi della Camorra, Francesco Sando Caschiavone, che sconta 13 ergastoli. Francesco, 13 ergastoli, che senso ha da 13 ergastoli? È veramente un'aberrazione. Francesco Bidognetti, Michele Zagaria, Giuseppe Setola, protagonisti delle stragi del 2008 e condannati per 18 omicidi. Ci sono innumerevoli boss di Cosa Nostra, non hanno mai collaborato con la giustizia e fino al 2019 non avrebbero mai potuto nemmeno sognare di uscire un giorno. Ora chissà. Uno che ci ha sperato tanto ma non è riuscito a vedere la luce, il pastore sardo ergastolano e scrittore Mario Trudu, è morto di malattia in carcere nel 2019 dopo 41 interminabili anni trascorsi dietro le sbarre. 41. Nel frattempo aveva fatto in tempo a terminare il libro La mia Iliade, un'odissea di 40 anni a inseguire la vita, di stampa alternativa, di cui diceva l'editore Mario Baraghini: è una lettura di sangue che urla dal carcere, che resiste, pulsa e vive tra gli ultimi, i dimenticati, i reietti, i confinanti. Quella di Trudu è stata sicuramente una voce ascoltatissima nell'ambiente. Carmelo Musumeci, che è l'unico ergastolano stativo ad aver ottenuto, nonostante tutto, la liberazione condizionale, si è laureato in carcere, scrive libri e collabora con la comunità di Don Benzi, ha lasciato questo bellissimo ricordo di Trudu: la pena dell'ergastolo è peggio della morte, è peggio della pena di morte, perché è anche più crudele. Ammazza una persona tenendola viva, chiusa in una cella per sempre. La pena di morte ti taglia solo la vita, ti toglie solo la vita, la pena all'ergastolo ti toglie anche l'anima. A parlare anche l'associazione Antigone. La convizione, spiega Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'associazione, che in Italia l'ergastolo non esiste, è smentita dai numeri, perché qui non si tratta solo dell'ostatività, il problema è anche appunto proprio la pena dell'ergastolo. I detenuti all'ergastolo sono in costante aumento, attorno ai 1800. All'inizio degli anni 90 erano circa 400 unità, no? Quando c'era addirittura, insomma, tutto il periodo anche più sanguinario, se così si vuol dire, della lotta alla mafia. E erano 400, adesso sono 1800. Marietti aggiunge un altro dato statistico impressionante su come sia in crescita il peso percentuale degli ergastolani sul totale dei condannati. In 20 anni si è passati dal 2,8% al 5% della popolazione detenuta, quindi si è raddoppiata in 20 anni la popolazione che è stata condannata all'ergastolo. Quindi non è più un fenomeno marginale come fu agli inizi, al contrario Resta da domandarsi: la riforma del governo Meloni chiuderà anche il piccolo spiraglio che si è aperto? Diceva già qualche mese fa un giurista progressista come Ignazio Juan Patrone, ex sostituto procuratore presso la Cassazione, a proposito dell'onere della prova. Se una persona è detenuta da molti anni, ha ricevuto visite solo dei parenti stretti, ha seguito i programmi, non ha subito sequestro di cellulari, pizzini o altro materiale, se non risultano contatti con altre persone provenienti dagli stessi ambienti criminali, mi domando cos'altro deve provare? Diabolico. Queste le due pagine, stralce le due pagine che ci sono, 10 e 11, a pagina 10 e 11 della stampa di oggi sull'ergastolo ostativo, che mette anche insomma i numeri che sono abbastanza preoccupanti, aberranti, insomma, dell'aumento degli ergastolani. Allora, passiamo al Messaggero, perché volevo parlare un po' anche della questione di Piombino. Il Messaggero dedica ben due pagine a questo, tra cui una bellissima intervista al ministro Tajani. Noi abbiamo il ministro degli esteri Tajani, siamo passati da Di Maio a Tajani. Allora, dal Messaggero, che dedica la pagina 2 e 3, la 2 al viaggio della Meloni in Algeria, gas, il piano Meloni, più forniture da Algeri per diventare l'hub dell'Unione Europea. Il Premier, io direi anche la Premier, punta a raccogliere 70 miliardi di metri cubi l'anno, più importazioni da Egitto, Libia e Algeria, e i 4 nuovi rigassificatori. Il Messaggero mette tutta una cartina delle rotte del gas in Europa, da quelle che erano ovviamente dall'Azerbaigian e la Russia, a quelle dall'Algeria all'Italia. L'articolo che a firma di Roberta Amoroso ha due obiettivi ambiziosi: la prima missione di Giorgia Meloni in Africa. La premier italiana, sbarcata ieri pomeriggio nella capitale algerina, insolitamente fredda e piovosa, punta a trasformare l'Italia nell'hub energetico dell'intera Europa. Un ruolo che darebbe al nostro paese un peso strategico importante. In più, come ha detto perfino nel suo primo discorso di programmatico in Parlamento per la fiducia, Meloni vuole creare un modello virtuoso di collaborazione e crescita tra l'Unione Europea e le nazioni africane per realizzare uno spazio di stabilità e di prosperità condivisa. È ormai famoso piano Mattei per l'Africa, con investimenti europei non ancora definiti, ma che qualche settimana fa il vice premier e il ministro degli esteri Antonio Tajani ha quantificato in 10 miliardi di euro. Due degli obiettivi: il primo è alla luce del sole, migliorare le condizioni economiche e sociali del continente africano per fermare all'origine l'ondata migratoria che rischia di diventare anno dopo anno sempre più massiccia. Il secondo invece corre sotto traccia: frenare l'espansionismo della Cina e della Russia in Algeria. Pechino ha stretto accordi sul fronte energetico e per la realizzazione di importanti infrastrutture. Mosca ha siglato lo scorso anno un contratto da 7 miliardi di dollari per fornire i caccia Sukhoi. Insomma, il menù della visita di due giorni di Meloni ad Algeria è ricco. Nella partita energetica, la premier, che oggi incontrerà Tebboune, negli ultimi due anni il presidente algerino ha ricevuto Giuseppe Conte e per ben due volte Mario Draghi, è accompagnata da Claudio Descalzi. Ovviamente il capo dell'ENI firmerà con il colosso statale Sonatrach un nuovo accordo per fare lievitare fino a 35 miliardi di metri cubi, ora sono circa 20, le forniture di gas all'Italia utilizzando il gasdotto Transmed. Il piano italiano è corposo, se ne è discusso nell'ultimo Consiglio Supremo di Difesa con Sergio Mattarella, in cui è stato svolto un focus sulla sicurezza energetica e non riguarda solo il gas algerino. Per diventare l'hub dell'Europa e dunque assumere un'importanza geopolitica di rilievo in un settore rivelatosi strategico, Meloni intende raccogliere entro il 24-25 tra i 50 e i 70 miliardi di metri cubi di metano all'anno per soddisfare il fabbisogno nazionale e per distribuirli nei vari paesi europei. In primis la Germania, molto interessata alle nostre forniture, come dice una fonte di governo che cura il dossier. Poi Austria, Ungheria e Polonia. Per raggiungere queste cifre di governo, il governo italiano vuole potenziare il gasdotto TAP che arriva dall'Azerbaigian, riguarda alla stabilizzazione della Libia, che potrebbe aumentare da 2 a 9 miliardi di metri cubi le proprie esportazioni, punta al gas egiziano trasportato via mare e progetta il potenziamento dei rigassificatori in Italia, che dovrebbero passare dai 3 attuali a 7. Inoltre, per il successo del piano è considerato essenziale portare a pieno regime lo sfruttamento dei giacimenti scoperti da Eni davanti all'Egitto e le nuove forniture provenienti da Israele. Veramente proprio collegamenti con i paesi più democratici del mondo. Dall'Azerbaigian all'Africa, il tesoro nel Mediterraneo che può arrivare in Italia, così ancora il Messaggero. A pagina 3, a fianco alla Meloni, c'è invece il ministro degli esteri Tajani. C'è una lunghissima intervista che Francesco Bechis fa al ministro degli esteri, che è in visita in Egitto e incontrato al-Sisi. Oltre al fatto che di Regeni e Zaghi, immagino a Tajani e alla Meloni, gli interessi veramente zero, infatti ancora si parla di rassicurazione dal Sisi, insomma proprio veramente baggianerie, come si suol dire. Sicurezza, energia, migranti, sullo sfondo il sostegno militare ed economico italiano per la difesa e la ricostruzione dell'Ucraina. Su questi assi si è mosso il tour del Mediterraneo del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Turchia, Tunisia, infine Egitto, da cui ieri è arrivata un'apertura sui casi Regeni e Zaki, va bene, neanche guarda vale la pena dirlo, ma l'apertura invece sull'impegno a inviare in Italia fino a 3 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto entro la fine dell'anno, spiega Tajani al Messaggero. Ma il rigassificatore di Piombino dovrà essere in funzione in primavera. Ministro, qual è l'obiettivo di queste missioni nel Mediterraneo? Lo scopo è innanzitutto rispondere alla crisi energetica e affrontare il tema delle migrazioni irregolari. Per questo vogliamo rispondere e riprendere contatti con tutti i governi dell'area e un coordinamento sui temi cruciali. Come la Libia? Sì, la stabilizzazione della Libia è decisiva per rallentare l'immigrazione irregolare e fronteggiare una minaccia terroristica che dal Sahel sale verso il Mediterraneo. Paesi come Algeria, Turchia ed Egitto hanno influenza su alcuni dei protagonisti della vita politica e militare in Libia. Dobbiamo parlare fra di noi, limitare i contrasti e creare un'agenda positiva. Va bene. Si parla della pacificazione, ovviamente, anche per quanto riguarda la Libia. Lei è il primo ministro degli esteri italiano che dopo anni ritorna in Egitto, un paese con cui rimane in piedi il caso di Giulio Regeni. Ne ha parlato con il presidente Sisi? Ho chiesto collaborazione da parte egiziana al presidente e al ministro degli esteri sui casi Regeni e Zaki. Mi hanno assicurato la volontà dell'Egitto di risolvere i problemi. Vabbè, non ci crede nessuno. E dal Cairo quanto gas inizia ad arrivare in Italia? Già nel 2022 è arrivato 1 miliardo di metri cubi, nel 2023 dovrebbero essere oltre 3 miliardi, ma Piombino dovrà essere funzionante in primavera. Solo questo conferma quanto loro siano importanti per noi e viceversa. Le strutture italiane hanno delle strozzature, a parte il tema di Piombino c'è il tema di collegare il sud al nord del paese, di superare le difficoltà che rallentano le forniture del gas. Siamo stati a Tunisi con il ministro Piantedosi, abbiamo incontrato insieme il presidente e poi i rispettivi nostri colleghi. Dobbiamo sostenere il consolidamento economico della Tunisia, che nel frattempo sta precipitando, forse dopo proprio l'andata di Tajani e di Piantedosi. Un paese in profonda difficoltà economica, sono queste condizioni a portare molti cittadini tunisini, perfino della classe media, a provare la traversata verso la Sicilia. Poi gli fanno una domanda sui Balcani. I Balcani per troppo tempo sono stati fuori dagli obiettivi della politica e dei media italiani. Dopo gli anni delle guerre, dopo i traumi della dissoluzione della Jugoslavia, l'Italia ha quasi dimenticato questa regione. Ma nei Balcani occidentali da mesi ha ripreso a soffiare un vento di scontro, innanzitutto fra Serbia e Kosovo. Quella di Trieste sarà una conferenza nazionale, c'è la conferenza nazionale dei Balcani, fra il Ministero degli Esteri, il MEF IMF, le agenzie per il commercio estero e le aziende interessate ad andare sul campo. Infine si parla di Turchia. Ankara ha già messo in atto diverse mediazioni, si parla dell'Ucraina, da quella importantissima sul grano e sull'esportazione dei cereali ucraini a quelle per il rilascio dei prigionieri. Qualcuno prova a chiedere ad alcuni paesi europei di ammorbidire le loro posizioni per favorire una trattativa con Putin, ma un accordo sarà possibile solo se la Russia decide di fermare le operazioni belliche. Se decide di fermare i bombardamenti indiscriminati contro civili e contro installazioni strategiche, solo allora l'Europa potrà chiedere all'Ucraina di avviare una trattativa, ma non la chiederà mai, perché non è sicuramente questo il problema. E si parla appunto dell'invio delle armi, dei Sabti a Kiev. Dopo le armi, la ricostruzione. A marzo Roma ospiterà un summit internazionale, l'Italia alla guida del processo. Stiamo già al lavoro insieme alla Commissione dell'Unione Europea, daremo il nostro contributo per investire in settori come agroalimentare, infrastrutture, elettricità, e aiuteremo il paese a rialzarsi. A voltoi, proprio a voltoi, prima gli danno le armi, poi a voltoi. A tempo debito si può immaginare un recovery fund. Poi, calcolando che l'Ucraina era al centro sulla questione del gas e sulla questione energetica, gli hanno praticamente tolto tutto, quindi oltre alla guerra c'è un paese economicamente devastato. Però poi arrivano tutti quanti a dire l'agroalimentare, l'infrastruttura e via dicendo. Si immagina un recovery fund per la ricostruzione dell'Ucraina. Questo è quanto ci dice Tajani sul Messaggero. E per quanto riguarda Piombino, a questo punto vi volevo dare anche degli appuntamenti, visto che c'è una campagna per il clima fuori dal fossile e la rete nazionale no rigassificatori. E ci sarà la manifestazione nazionale a Piombino l'11 marzo a partire dalle ore 14, questo intanto ve lo cominciamo a dire, poi ovviamente ne riparleremo, contro l'imposizione governativa del rigassificatore, degli ulteriori sostegni alle energie fossili, ai gasdotti e alle trivellazioni. L'8 marzo il TAR del Lazio discute il ricorso del comune di Piombino contro il rigassificatore. L'11 marzo ci sarà questa manifestazione nazionale a partire dalle ore 14. Gli appuntamenti per arrivarci sono: il prossimo 31 gennaio ci sarà un'assemblea nazionale da remoto dalle 17 alle 20, il 18 e il 19 febbraio ci saranno iniziative durante il fine settimana in tutte le regioni, e poi ci sarà il 7 marzo, prima del appunto ricorso al TAR, una conferenza stampa alla Camera e una in piazza Montecitorio, per poi lanciare la manifestazione nazionale, lo ricordiamo, l'11 marzo. Insomma, ricordiamo anche noi l'importanza di queste mobilitazioni, che mette sotto accusa l'intera politica energetico internazionale del governo e pone le condizioni di un vero contrasto presente e futuro. Quindi questi gli appuntamenti che poi andremo poi a ripetere ovviamente anche nelle prossimi giorni, ci torneremo insomma diverse volte su Piombino. Ancora 879, sempre Radio Onda Rossa, siamo in rassegna stampa a pagina 18, continuiamo insomma così con un po' di cronaca. Tipico insomma del lunedì, cercando un lavoro migliore, un 1.600.000.000 si dimettono. La notizia è portata, è scritta, è raccontata sia a pagina 18 del Corriere della Sera che a pagina 8 del pagina 6 del Messaggero. Noi per ora la prendiamo dal Corriere. I dati di 9 mesi del 2022, molti cambiano per stare di più con la famiglia. È una tendenza registrata a livello globale e l'Italia non vi si sottrae. Il fenomeno delle grandi dimissioni dal lavoro anche da noi si allarga. Il numero di coloro che lasciano il posto infatti continua ad aumentare. Hanno raggiunto un totale di 1,66 milioni le dimissioni registrate nel nostro paese nei primi 9 mesi del 2022. Un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021, quando erano state 1,36 milioni, numeri messi nero su bianco dalle tabelle dell'ultima nota trimestrale sulla comunicazione obbligatoria del Ministero del Lavoro. Analizzando la classifica, subito sotto i contratti a termine non rinnovati, che sono la prima causa in Italia della fine di un rapporto di lavoro, troviamo le dimissioni volontarie, quindi cioè, non è che si dimettono, gli finiscono i contratti e non vengono rinnovati. Scelta che per alcuni diventa necessità, cercare un lavoro meglio retribuito oppure riuscire a conciliare i tempi lavorativi con le esigenze familiari. Risale anche il numero dei licenziamenti dopo la fine del blocco deciso durante la pandemia. Tra gennaio e settembre 2022 sono stati circa 557.000 i rapporti interrotti per decisione del datore di lavoro, contro i 379.000 dei primi 9 mesi del 2021. Se guardiamo il solo terzo trimestre dell'anno scorso, le dimissioni sono state 562.000. L'Associazione Italiana Direzione del Personale ha evidenziato nei mesi scorsi come le grandi dimissioni siano anche il frutto del divario economico, sociale e culturale che si è creato tra le generazioni dei baby boomer, attualmente al vertice delle aziende, i millennial e la generazione Z. I giovani ora rivendicano retribuzioni più eque e maggiore attenzione nel benessere. Va bene, poi ci sono i sindacati, questo è un argomento sicuramente molto interessante sulla questione delle retribuzioni, perché qui il problema non è più avere il posto fisso o il posto a tempo indeterminato. Qui ci sono gli stipendi fermi da decenni, che se per i nostri genitori o addirittura insomma ancora prima erano stipendi d'oro o pensioni d'oro, ad oggi sono stipendi veramente da fame. Immagino gli stipendi, se sono così bassi gli stipendi dei lavoratori, lavoratrici a tempo indeterminato nelle grandi aziende, penso anche spesso alla scuola, e immaginiamo, c'è stata tutta la questione che volevo anche leggere, e la questione della maestra pendolare, che tanto insomma ha fatto discutere anche sui social, e comunque è evidente che gli stipendi non sono assolutamente adeguati all'aumento del costo della vita, all'inflazione e via dicendo, ma anche a una struttura familiare. Se un tempo insomma si viveva in più persone dentro casa, tra marito, moglie, penso a una famiglia piuttosto che i nonni eccetera, ad oggi con un solo stipendio praticamente non si è autosufficienti, non si può andare a vivere da sole, cioè bisogna cercare delle convivenze o vivere in tuguri, in posti malsani o estremamente estremamente periferici, o fare la pendolare. Thank you. questo riguardo, insomma, come vi avevo accennato, volevo leggervi questo articolo ormai di qualche giorno fa, l'editoriale della direttrice del Giorno. Che appunto racconta un po' quello che sono state poi le vicissitudini sulla la questione. Scusate, non trovavo l'articolo. Ancora un buongiorno a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, che state andando a lavorare e che leggendo gli articoli così, sentendo gli articoli, vi viene voglia di licenziarvi, a titolo che un po' in questa mattinata un po' uggiosa e un po' cupa di 23 gennaio del 2023, tutto 23. Allora, vi volevo leggere questo editoriale scritto dalla Agnese Pini, che penso sia proprio la direttrice del Giorno, su questa vicenda. Appunto, parlavamo un po' di quella che sono gli stipendi molto bassi, delle persone che preferiscono licenziarsi. Poi, insomma, andando a leggere bene, c'è comunque scadono i contratti, non è vero poi che ci si licenzia, ma sicuramente c'è un grosso problema su quelli che sono gli stipendi, che se un tempo potevano essere dei buoni stipendi, o insomma i nostri genitori avevano insomma degli stipendi importanti, ad oggi sono degli stipendi che oggettivamente non permettono neanche a delle persone da sole di poter vivere e automantenersi. Allora, Agnese Pini sul Giorno di qualche giorno fa, del 22 gennaio, quindi di ieri, ci scrive: questo che viviamo è il tempo in cui l'anonima calunnia è più vera della verità, in cui la diffamazione assurge a modello giornalistico e in cui i social network sono tornati a usare il potere del tribunale pubblico come micidiale arma per distruggere il prossimo con totale arbitrarietà. Tutto ciò lo dico a 4 giorni dall'intervista pubblicata mercoledì sul Quotidiano Nazionale. Un'intervista che suo malgrado ha avuto l'effetto di innescare una reazione a catena che ha trascinato Giuseppina Giuliano, una collaboratrice scolastica di 29 anni di Napoli, assunta a tempo indeterminato al liceo artistico Boccioni di Milano, dove lavora dal 2021, in un tritacarne vergognoso. La colpa di Giuliano è essere una bugiarda. Così ha sentenziato il Tribunale del Popolo. Così la sua condanna è stata scavalcata, rilanciata, rimasticata e rigurgitata. Del resto è molto facile prendersela con chi non ha i mezzi per difendersi. Allora, ripercorriamo la vicenda. Giuseppina Giuliano racconta in quell'intervista al Quotidiano Nazionale che il suo stipendio da 1.165 euro al mese, 1.165 euro al mese a Milano, ma anche, penso insomma, anche a Caltanissetta, non le consente di vivere una città come Milano, e che conti alla mano e al fronte di insindacabili scelte di vita personale, le è più conveniente fare la pendolare che trasferirsi nel capoluogo lombardo. Preferisce dunque muoversi da Napoli a Milano, malgrado i quasi 1600 chilometri di treno, sfruttando le promozioni di Italo, acquistando i biglietti con l'artistico anticipo e via dicendo. Risparmia il 70% e riesce a spendere solo 400 euro al mese. La storia di Giuliano ci viene segnalata da un insegnante che lavora nel suo liceo, la professoressa Francesca Alparone, ed è una storia che fotografa una realtà amara e del tutto comune nella nostra società, e cioè il fatto che i salari in Italia, e specie nel mondo della scuola, io direi insomma in vari altri settori anche, sono inadeguati, fanalino di coda di ogni classifica europea, e soprattutto ormai completamente inadatti a sostenere il costo della vita, rendendo poco dignitoso, ma qui la dignità, neanche la dignità ma neanche la sussistenza, 1.165 euro al mese, per usare un eufemismo, il proprio lavoro. Il primo giorno Giuseppina Giuliano viene circondata da un'onda di solidarietà e d'affetto e da molte offerte di aiuto, ma fin dalla sera di mercoledì qualcosa inizia a scricchiolare nel tribunale social, tra chi mette in dubbio la verità del suo racconto e chi strumentalizza politicamente la vicenda, adducendo che Giuliano sarebbe un modello di sacrificio contro chi, sfruttando il reddito di cittadinanza, rinuncia a lavorare. E vabbè, insomma, allucinante. Ma bisogna aspettare 24 ore perché inizia ad alzarsi il primo venticello della calunnia. La mattina dopo, giovedì, un utente Facebook pubblica un post in cui sostiene di aver sentito, durante un'importante trasmissione radiofonica nazionale, un'intervista alla preside del Boccioni, secondo cui Giuliano avrebbe lavorato solo 2 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, quindi 1.165, quindi si passa dall'avere 1.165 euro al mese a 1.165 euro per 2 giorni di lavoro. Poco importa che questa intervista semplicemente non fosse mai avvenuta. In men che non si dica, quel post viene rilanciato centinaia e poi migliaia di volte. In men che non si dica, il vento della calunnia è già diventato un tornado. e via dicendo. Quindi è andata a lavorare solo due volte. Anche in questo caso nessuno si preoccupa del fatto che una dichiarazione anonima non ha alcun peso a fronte di chi, mettendoci la faccia, il nome e il cognome, difende Giuliano. Il tornato della calunnia è l'unica verità accettabile per i social. Il passaggio di livello avviene nel pomeriggio del giovedì, quando addirittura alcuni giornali online dedicano articoli di fact-checking alla versione di Giuseppina Giuliano. Peccato che in questi articoli vengano riportate solo dichiarazioni anonime. Il diffamante chiacchiericcio sulle presunte bugie e sul presunto assenteismo non di un capo di Stato, non di un politico corrotto, non di un pericoloso criminale, ma di una collaboratrice scolastica di 29 anni è diventato il principale tema di un dibattito pubblico rozzo, classista e perfino vagamente razzista, ignorando completamente l'unica cosa su cui ci sarebbe stato da dibattere, da riflettere, e cioè che ci sia una paga da 1.165 euro al mese e che non sia dignitosa in un paese cosiddetto civile. Meglio dunque accanirsi per fare il conto su quanti euro in più avrebbe speso Giuliana per pagare i suoi biglietti del treno, piuttosto che denunciare un sistema salariale che condanna i cittadini a fare scelte che non possono in alcun caso definirsi dignitose. Così Giuseppina Giuliano è finita la gogna, senza appello. Benvenuti nel Medioevo digitale, nei suoi anni più bui. Posso solo augurarmi che riusciremo a riaccendere presto la luce e il cervello. Questo è un articolo, insomma, che mi sembrava interessante, che è apparso sul giorno di ieri, domenica 22 gennaio, a firma di Agnese Pini. Quasi a concludere la rassegna stampa andando a leggere quella che sono la cronaca di Roma, in particolare la cronaca di Roma del Messaggero. Scuola, emergenza anti atti vandalici, madonna, esplode la rabbia dei ragazzi, in un anno 60 raid, danni per 300.000 euro, i giovani cercano attenzioni. L'ultimo episodio risale alla notte di sabato e va ad allungare quella lista di furti, messi a segno, tentati o di atti vandalici compiuti contro le scuole. Dal gennaio 2022 ad oggi si contano più di 60 episodi, e questa triste ricorrenza desta molta preoccupazione nei presidi e pure nelle famiglie, perché poi ci sono i danni quantificabili ad oggi in 300.000 euro e i giorni di lezione persi per ripristinare la normalità in quegli spazi che dovrebbero essere sicuri, proprio per quanto di dedicato si porta avanti ogni giorno al suo interno. Va bene. Uno scempio a Piazzale del Verano, l'ira dei negozianti per la discarica, alberi crollati e spazzatura. All'interno di una recinzione malmessa è nata una vera e propria discarica in Piazzale del Verano, davanti al cimitero monumentale. C'è anche la scritta "lavori in corso". Peccato che siano passati due anni da quando in quel luogo morì un senza tetto. Il piazzale è pieno di degrado, eccetera eccetera. E poi c'è la questione, si parla di cronaca, la mia amica Luana sconvolta dai riti esoterici dello sciamano, parla una collega della donna trovata morta con la madre, E poi c'è il compleanno di Boldi, con Massimo Boldi, turisti assaliti a Trastevere all'allarme di sicurezza, e poi c'è stato il terremoto. Il terremoto a Colonna fa tremare anche Roma. Ore 2:46 della notte tra sabato e domenica, i residenti sentono un boato fortissimo e si svegliano di soprassalto. È il terremoto e un po' tutta la zona est della capitale sente la terra che trema a Torre Gaia e via dicendo. Questo la prima pagina del Messaggero, della cronaca di Roma, sulla questione del terremoto. Insomma, sempre più spesso si sente il terremoto a Roma, e si parla anche delle regionali che si avvicinano alla regionali ovviamente della nostra regione che si avvicinano a febbraio. E infine la cronaca di Roma del Corriere della Sera: Roma e Lazio unite contro l'antisemitismo nelle scuole per ricordare gli orrori della Shoah. Le due squadre calcistiche romane, le Società Sportive Lazio e l'Associazione Sportiva Roma, unite da un progetto diretto alle scuole romane per battere l'antisemitismo e coltivare la memoria dell'atroce razzia degli ebrei romani nell'ottobre del 1943, una chiara presa di distanza dagli ignobili cori antisemiti che negli ultimi tempi si sono sentiti durante alcune partite nelle curve degli ultra e che hanno provocato il preoccupatissimo sdegno della presidente della comunità ebraica romana Dureghello. Gli stadi non possono essere zone franche della società italiana dove l'antisemitismo viene sdoganato e legittimato. E ancora, frutta e verdura, valzer dei prezzi, il paniere della spesa e il direttore del Car Pallottini: sui commercianti pesano gli aumenti di carburante ed elettricità, il centro agroalimentare all'ingrosso costano meno di un anno fa, nei negozi rincari del 40%. Si parla del costo della vita nel centro agroalimentare di Tenuta del Cavaliere: i prezzi di frutta e verdura di stagione sono più bassi di un anno fa, ma fare la spesa per i romani e acquistare arance, carciofi, pere e melanzane dai fruttivendoli nei supermercati è possibile solo pagando un 30-40% in più di un anno fa. Sui commercianti al dettaglio pesano gli aumenti energetici, spiega Pallottini, direttore generale del CAR. E si parla anche delle elezioni regionali: scontro destra-sinistra sulla RU 486, scontro sulla distribuzione gratuita nelle farmacie della pillola RU 486. La candidata di Fratelli d'Italia, Marika Rotondi, ha confuso il farmaco abortivo con le misure a sostegno della natalità. Bonafoni, civica D'Amato, misto di incompetenza e ideologia nemica delle donne. E infine l'editoriale del Corriere della Sera Roma: garanzie sul piano dei rifiuti, le inefficienze di AMA, a firma di Edgardo Segantini. Un passo avanti, apprezzabile il fatto che l'AMA abbia presentato un piano industriale che speriamo risponda a molte delle evidenti criticità nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. Sono previsti 700 milioni di investimenti, 93 dei quali nel 2023, e 600 assunzioni, con l'obiettivo tra l'altro di portare la raccolta differenziata al 60% dell'attuale 45%, obiettivo non troppo ambizioso e quindi raggiungibile. Tra le misure annunciate, lo ricordiamo brevemente, c'è il rafforzamento degli interventi di pulizia e spazzatura con l'introduzione di servizi ad hoc per il decoro di 100 piazze. Sono previsti 300 nuovi mezzi e 8 nuovi centri raccolta contro il 2026, entro il 2026, con una capacità fino a 40.000 tonnellate. Due azioni ci sembrano importanti: la raccolta porta a porta, che caratterizza in positivo altri paesaggi urbani italiani ed europei, dovrebbe essere portata dall'attuale 33 al 45% e dovrebbe essere aumentata del 20% il prelievo delle utenze non domestiche, cioè gli scatoloni che molti negozianti e molti uffici accatastano intorno ai cassonetti. Infine, gli impianti: vengono confermati il termovalorizzatore da 600.000 tonnellate, i due biodigestori già autorizzati, due centri per il trattamento di carta e plastica e altri quattro impianti più piccoli. Questo è il piano dell'AMA e quindi del Comune di Roma, che poi continua a pagina 4, anche se l'articolo, insomma, mi sembrava abbastanza esaustivo già dalla prima pagina. E io direi che, insomma, quando sono ormai le 9:52 minuti primi, andrei a terminare la rassegna stampa per quanto riguarda questa giornata.